benvenuti di nuovo, oggi è martedì. Ancora un martedì di febbraio, che siamo insieme, Radio Bandiera Nera Bruxelles, dal centro dell'Europa. Siamo sempre insieme, questa volta sono solo perché purtroppo il camerata Nervo, dopo il suo licenziamento da lavoro, cerca un attimo di riprendere. Cose che succedono anche qui a Bruxelles, nella ricca capitale europea, la capitale che comanda le nostre anime. Noi cercheremo sempre di stare insieme, mi fa molto piacere quello che sento per la nostra trasmissione, quello ci dà ancora più forza. Siamo qua per divertirsi, fare delle dediche, parlare di vari temi con ospiti che piano piano arriveranno. Però per ora nessuno vuole venire alla nostra trasmissione. Io lo capisco, siamo troppo pessimisti per certi gusti, comunque siamo qua. Ma in questa trasmissione avremo anche una piccola intervista che abbiamo realizzato al Parlamento Europeo un po' di giorni fa, quando ci hanno visitato due splendidi camerati di Casa Pound. Hanno visitato il Parlamento per vari motivi e ovviamente ci siamo trovati nel nostro ufficio, l'ufficio di Alba Dorata, uno degli uffici di Alba Dorata, per parlare di varie cose. Uno di loro era Andrea Antonini, vicepresidente di Casa Pound, che ovviamente conoscete molto bene, è un personaggio che sa parlare la lingua, quella lingua che diciamo colpisce, semplice, laica, ma soprattutto importante, non molto politica. Parleremo di tutto e di tutti. Questa trasmissione è una trasmissione libera, contro tutti. Ovviamente contro quelli che non stanno con noi. Perché lo dobbiamo capire che alleati non ce ne sono, neanche più simpatizzati. Ormai la linea è una, o con noi o contro di noi. Per quanto riguarda gli altri nazionalisti, quelli cosiddetti chic, non li vogliamo. Mi sa che sono diventati i nostri nemici e sono dei veri nemici, quelli che conoscevamo da una vita, quelli della sinistra. Radio Bandiera Nera a Bruxelles. Come negli anni 80, come si sente la musica, siamo qua, al centro dell'Europa, al Parlamento Europeo, il Parlamento dei nostri nemici, quel Parlamento che noi vogliamo distruggere e fare un altro bello come estetica, come architettura, ma soprattutto per lavorare per la gente d'Europa e solo per gli europei. Clandestini o non clandestini, non me ne frega. L'Europa appartiene solo agli europei. Per quanto riguarda la situazione europea, la prossima canzone lo dice tutto. Tragedy, cioè tragedia. noi amiamo questa terra, però dall'altra parte la dobbiamo morire, cerchiamo di fare qualcosa, l'abbiamo detto, lo diremo ancora, non solo in questa trasmissione, ma lo diremo anche fra di noi tante volte, le nostre conferenze, riunioni, extra riunioni, cosa si fa? Molte cose dobbiamo fare. Comunque mi ha fatto molto piacere ricevere la visita di questi due camerati di Casablanca a Bruxelles, al Parlamento Europeo, per vari motivi, ma soprattutto abbiamo avuto questo tempo, anche se è stato solo per un giorno, di parlare di varie cose, anche le cose che hanno visto loro visitando questo Parlamento, questo Palazzo della Democrazia, come lo chiamano qui i burocrati, ma anche tutta questa stupida gente che lavora lì dentro. E mi ha fatto molto piacere che con Andrea, con questo piccolo discorso che abbiamo fatto, che sentirete fra poco, e che appena poche ore lì dentro ha capito tutto. Perché certe volte anch'io, quando racconto quello che incontro al Parlamento Europeo, tutti mi dicono: ma forse sei un po' anche esagerato. Ma sono bastate pochissime ore, anzi secondo me minuti, per capire uno dov'è la grande bugia. Una grande bugia costruita per comandare, e per comandare male questo continente. Un grande circo con attori, ma attori pessimi. E tanta stupida gente che vuole far carriera sui corpi, sulle anime, sui cuori del popolo europeo. Non sono da quegli ottimisti, ma arriverà il loro momento. Gente lurida, gente schifosa veramente, che sta girando di qua e di là senza fare, anzi. Ascoltiamo allora questa piccola intervista, questo piccolo discorso con il vicepresidente di Casa Pound dal Parlamento Europeo, Andrea Donini.
Allora, ecco la nostra prima intervista della nostra stupenda trasmissione da Bruxelles. Siamo nel Parlamento Europeo e non poteva andare meglio avere con me Andrea Antonini. Chi è lui? Non lo so, l'ho visto qua girare dentro il Parlamento Europeo, un poveretto con la barba, sì, da solo, cerca lavoro forse. Ciao Andrea.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori, tutti gli affezionati ascoltatori di Costantino, che è una rockstar di RBN.
Non ottimista però.
Non ottimista.
Pessimista. Niente, mi ha fatto molto piacere incontrare qua dei camerati di Casa Pound. Andrea, com'è stata la tua prima... il tuo primo pensiero quando sei entrato in questo palazzo di vetro e di ferro?
Ma guarda, ti devo dire la verità, il mio primo pensiero è stato quello che noi, mi sembra che i popoli europei paghino una struttura fantasmagorica con migliaia e migliaia di persone che fanno i controlli tipo aeroporto per entrare qua dentro, come se ci fosse un qualche motivo di preoccupazione, forse c'è, però tutte queste persone qui non capisco che cosa facciano tipo per i popoli europei. Sicuramente vengono pagati da loro, però non capisco che cosa facciano, perché poi qui dentro sono rimasto impressionato da tutte queste facce seriose, no? Come se avessero in mano il destino del mondo. Poi in verità, dalle cronache, da quello che vediamo, no, ci sono 3-4, un circoletto ristrettissimo di persone che prendono delle decisioni per tutti, e tutti gli altri, come si dice a Roma, non toccano neanche palla, europarlamentari compresi, da quello che ho visto, perlomeno nella stragrande maggioranza. Per cui sembra che tutto, personalmente mi sembra che tutto dovrebbe essere un po' rivisto.
Mi fa molto piacere, perché sei qui solo da poche ore, non è che sei rimasto dei giorni. Io l'ho detto molte volte anche su questa radio, cosa succede qui dentro, perché appunto facciamo questa trasmissione per trasmettere alla gente che non sa, e molti mi dicono: ma dai Costantino, esageri, non è così. Tu sei qua da poche ore, hai visto quello che abbiamo visto noi da 2 anni e mezzo quasi, gente che gira di qua e di là con carte, documenti,
sfilate, carte, documenti, ben vestiti, carucci,
parlano,
parlano
Silvio. E cosa dicono? Il problema è che non lo dicono, ma la più grave, il più grave problema, Andrea, è che non... sì, vabbè, ci sono anche delle presenze varie, almeno, che ci fanno un po' di piacere, tanto per degli intervalli, diciamo così. Queste persone, il pericolo è che non fanno niente, Andrea, o anzi, fanno cose contro l'Europa.
Sì, io ho l'impressione che la maggior parte facciano cose contro l'Europa e una buonissima parte invece faccia delle cose che sono ad esclusivo appannaggio del proprio orticello, inteso come gruppo parlamentare anziché singolo parlamentare europeo. Io rimango spesso in qualche modo basito, no, dalla domanda, quando fanno le classifiche, no, degli europarlamentari più presenti.
Quello,
no,
che ti ho detto ieri.
E se sembra, no, che chi è più presente qui all'Europarlamento, no, è più bravo, lavora di più, mentre invece probabilmente la concezione della politica è completamente ribaltata un po' di anni fa. Addirittura divento un nostalgico della Prima Repubblica, quando i parlamentari tu in Parlamento neanche li vedevi perché erano impegnati a stare in mezzo alla strada. Questi che stanno qui tutto il giorno in questo mondo così un po' ovattato, pieno di passi, pieno di controlli, pieno di segretari, pieno di gente che ti avvita la lampadina se si fulmina istantaneamente, poi alla fine perché non stanno in mezzo alla gente, perché non stanno in mezzo al popolo, perché non li vedo mai in mezzo alle proteste che pure nascono spontaneamente tipo in tutte le città d'Europa, in tutti i paesi d'Europa, perché la gente ha voglia e necessità di ribellarsi a uno stato di cose, a un'invasione, a una crisi economica che dura da più di 10 anni, tutto questo, no? E non hanno mai di fianco nessuno di loro. Cioè, se voi vedete qualsiasi servizio televisivo, mai, no, che si tratti della Romania, che si tratti dell'Italia, che si tratti di un quartiere di Roma, di qualsiasi paese, che si tratti della Grecia, mai io vedo un europarlamentare tipo in prima fila, no, che si schiera e dice: questa gente è la mia gente e ha ragione, e peraltro mi paga lo stipendio e quindi io devo fare quello che devo fare per missione, cioè difendere i loro diritti. Quindi io così com'è. Guarda, ieri abbiamo postato una foto simpatica, no? Perché abbiamo visto un palazzo che stanno smantellando, no? Quindi semidistrutto, sembra tipo la facciata di un palazzo di siriano, diciamo, no? E ci siamo fatti il post e abbiamo scritto la nostra Bruxelles dei sogni, no? Però è veramente così, c'è una metafora che però nasconde molto di più di quello che si dice, perché io questo posto dove veramente sto qua da ieri, no? Quindi siamo arrivati ieri mattina, quindi sì, parliamo di pochissimo tempo, questo posto veramente lo vorrei vedere distrutto e tutta questa gente che sta qua e bivacca sulle spalle dei popoli europei, vederla qua fuori, hai capito, a cercare la linea metro più veloce per ritornare all'aeroporto.
Belle parole, è quello che vogliamo tutti. E io, prima di chiudere, perché il nostro tempo veramente qui è anche prezioso per molti motivi, è prezioso il tempo qui, è oro, io è oro, volevo solo un commento per il futuro dell'Europa, perché io sono da quelli molto pessimisti, Andrea. Per me qui io non vedo che dei risultati, io non vedo se Le Pen vince o no, poi non è che mi interessa tanto, perché noi siamo sempre soli. Siamo gli ultimi rimasti di questa povera Europa, e non quelli bravi nazionalisti sic, come li chiamiamo noi qua, che non ci guardano neanche, Andrea, ce l'hanno il naso troppo in alto, così diciamo in Grecia, usiamo questa frase. Per te, qualche messaggio ottimista per questa Europa? Per la nostra Europa, ovviamente.
Sì, io nutro delle forti speranze, anche perché sennò dovrei smettere di fare tutto quello che faccio. Cioè, se pensassi che semplicemente tutto va ricondotto al detto, seppur nobile, che la lotta al premio in sé, dovrei semplicemente chiudere l'attività, no? E passare a fare cose meno impegnative, diciamo, anche meno rischiose, meno pregiudicanti, diciamo così. Però io penso che ci sia una forte speranza, perché vedo segnali, ma non tanto con riguardo alle elezioni francesi, Le Pen sì, Le Pen no, ma vedo segnali un po' in giro per tutto il mondo, dove in Francia, paradossalmente, se vogliamo spendere due parole al volo, si consuma una vicenda che è un po' particolare, nel senso che vince o comunque compete per vincere, quella destra patriottica identitaria eccetera eccetera, che però è quella oramai normalizzata, no? È quella accettata, è quella che comunque si va bene, è un'opzione frequentabile, no? Cioè non è, io non ho alcun tipo di stima né di considerazione per Trump, né intendo eleggerlo a fenomeno del momento, insomma, o a salvatore del mondo, perché non lo sarà, perché è ovvio che non lo sarà e perché la sua storia dice che non lo sarà, quindi non noi. Però di fatto lui appartiene a quella parte non normalizzata e non accettabile, tant'è che prende provvedimenti che altri hanno preso in passato senza che succedesse nulla, no? E a lui gli fanno le colonne giornalistiche, le multinazionali si schierano, dicono che accetteranno, che daranno posti di lavoro per migliaia di immigrati eccetera eccetera. Quindi diciamo lui rappresenta lo stato attuale dei fatti, la parte non normalizzata. In Francia, no, si appresta forse a vincere o comunque a competere per vincere, la parte normalizzata, quella per la quale, no, nessuno si scandalizza se vince, perché poi alla fine, in estrema sintesi, il populismo è tutto qui, è quello che in Italia si chiama Lega, no? È quella che in Italia si chiama Fratelli d'Italia, no? Cioè sono quelle due o tre parole d'ordine, no? Stop immigrazione, stop euro, che peraltro si dice a momenti, no? A seconda del momento elettorale, a seconda
il vento,
dipende dal vento, dipende dagli alleati, no? Dipende da tutto questo, ma poi dal punto di vista di contenutistico, politico, di visione dell'esistenza, di visione della nazione, della patria, del popolo, non esiste nulla, non esiste una ricetta per qualsiasi cosa, non esiste una visione su qualsiasi tipo di problematica, esistono due parole d'ordine che parlano molto alla pancia degli elettori, spintissimi dai media, perché altrimenti non gli sarebbe possibile. Perché non ci dimentichiamo mai una cosa, che questi qui che sono appunto i normalizzati sono spinti appunto perché che se vincono loro non sono un pericolo reale.
Giusto, bravo.
Questo è il punto, bravo, del discorso, perché altrimenti nessun network televisivo di potere, di cose, avrebbe l'interesse, no, a chiamare tutte le sere in televisione un leader politico per farlo diventare familiare, e poi è normale che alla fine raccoglie tanti voti, no? Però poi alla fine, se andiamo ad analizzare che cosa dice, no? Dice delle cose banali, dice delle cose a volte, no, e talmente logiche, paradossalmente, che dopo un po' lo dicono pure gli altri quando si avvicinano le elezioni, no? Ma non che questo sia sbagliato, non che questo renda il messaggio sbagliato, cioè l'immigrazione va bloccata perché è in atto una sostituzione di popolo e tutta questa gente qua dentro, no, non fa altro che parteciparvi. Io, cioè, sono rimasto abbastanza stupefatto stamattina, tipo ho preso la metro per venire qui, no? Cioè, fra burca e cose, dice, io qui ho visto in questa nazione, che poi è l'unità di più nazioni, che però si sono anche distinte nel passato, cioè non è che stiamo parlando di nazioni deboli dal punto di vista del DNA storico,
ma erano fortissime,
erano fortissime appunto, e adesso, no, grazie, probabilmente anche grazie alla presenza di tutto questo, anzi io sono certo che se a Bruxelles esiste un quartiere dove è in vigore la sharia con la propria polizia all'interno, esatto, del quartiere e tutto quanto, e l'abbiamo visto pure dalla cronaca quando ricercavano, no, uno degli attentatori,
è tutto
di...
vero, non sono racconti immaginari,
non è che lo diciamo noi, l'hanno detto in televisione, ok, lo sono venuti a ricercare qui e l'hanno detto, hanno fatto dei servizi di approfondimento, se qui esiste questo sono convinto che se qui succede questo è anche perché in questa città c'è questo mostro, no, che si chiama Parlamento Europeo e che queste cose le favorisce e non le combatte, quindi automaticamente io mi chiedo che cosa mai debbano fare tutte queste persone pagate dai popoli europei con soldi che non hanno.
Esatto,
questo è il punto.
Esatto, e penso che Giulio Cesare, il grande Giulio Cesare, ha detto che i belgi erano i guerrieri più validi, anche dai galli, e dove
adesso,
sono i belgi, dove
adesso,
sono i svedesi, ecco, i viking
adesso,
dove sono...
Bravo, adesso io non è che mi penso, no, ieri abbiamo fatto, perché noi poi alla fine i posti li viviamo, no, quindi ieri sera ci siamo fatti il nostro bel giro dei pub e tutto quanto, io non mi aspetto di vedere vichinghi, biondi guerrieri con elmi d'argento, però neanche mi aspetto di vedere quella
ragazzi
quella,
che si bazzano, sì, giovani,
cioè, cioè quella mollezza, diciamo così, no, che
bravo,
traspare, capito, a prescindere dal fatto se ti baci o non ti baci, pure quelli che non si baciavano comunque traspariva mollezza,
è la mentalità,
è la mentalità, questa è la cosa.
Grazie Andrea, per me qui la maglietta che andrebbe bene portare ogni giorno sarebbe quella vecchia dei Z0 Alfa, Democrazia Grande Pollaio. Io la dedico in questo palazzo. Grazie Andrea, e tanto ci rivediamo.
Certo.
Porta la tua esperienza, i tuoi saluti in Italia, un po' di ottimismo, perché da me sicuramente non la... Allora, noi ci sentiamo. Ciao.
Grazie Costas, grazie a tutti. Buona giornata.
Grazie Andrea, grande.
I thought I saw my girl.
grazie ad Andreas, veramente, scusate, l'ho detto alla greca, ad Andrea senza la S. È interessante sempre il suo parere, poi abbiamo detto di molte cose, hanno capito anche con l'altro camerata Marco Clemente di Milano, altre cose. E poi la sera ovviamente abbiamo fatto i nostri giri, quello che ho detto per i ragazzi che si bazzano, non intendevo ragazzo e ragazza, ma ragazzi tra di loro. Comunque questa è la società europea, ormai la metà nella mano degli immigrati e l'altra metà nella mano della mentalità di sinistra, con quel tocco di destra, ma anche di cosiddetti nazionalisti che sono diventati troppo molli, diciamo, per non cominciare a nominare di quale partito, ma purtroppo se i nazionalisti che devono vincere sono quelli, io non so se sono gli immigrati o questi nazionalisti. E così è il nostro ambiente di qui, Pigne di Buisson, che c'è anche la settimana di Strasburgo, dopo di nuovo parlano, hanno chiacchiere senza risultato. Da quello che ho visto sul programma ci sarà anche una discussione tra il famoso CETA, c'è quel trattato tra Unione Europea e Canada, che sarebbe tipo TTIP, ma molto più pericoloso, perché dalla prima vista si vede una cosa molto più piccola, ma è lo stesso pericolosa. E qui c'entra anche il primo ministro canadese, che visiterà Strasburgo questa settimana, e purtroppo, siccome Trump hanno sentito che vuole annullare il TTIP, lui vuole portare avanti, diciamo che lo porterà dalla porta indietro, questo trattato di tradimento che distruggerà definitivamente il commercio e l'agricoltura europea. They gave him his order at Monroe, Virginia, Sam Steve, you're way behind time. This is not 38, this is old 97. Alla fine quello che ci rimane sempre è la buona musica. It's a mighty rough road from Lynchburg to Danville, in a line on a 3-mile grade. It was on that grade that he lost his air brake. You see what a jump he made. He was going down the grade, making 90 miles an hour. His whistle broke into a scream. He was found in the wreck with his hand on the throttle, scalded to death by the steam. Now all you ladies, you better take a warning from this time on and learn. Never speak harsh words to your true love or husband. He may leave you and never return. In Grecia le cose vanno dal male al peggio, purtroppo il memorandum continua la sua strada mentre si parla del numero 4, il governo Tsipras sta cominciando a preparare o andare via o firmare il 4, questo adesso è il dilemma per la Grecia, quindi qualsiasi opposizione, qualsiasi resistenza oppone questo governo di traditori non è niente che un gioco per andare via, per non firmare il numero 4 che lo deve firmare il prossimo governo, che sarà la destra. Dall'altra parte, secondo i sondaggi che sono usciti la settimana scorsa, Alba Dorata continua ad essere il terzo partito con un aumento su dal 8 al 10%. L'importante adesso è che andiamo piano per poter rafforzare le nostre anime, i nostri punti, e aspettare di diventare l'opposizione per poter colpire dopo, quando si deve, come in guerra, perché siamo in guerra. I nostri deputati, i nostri camerati stanno girando tutta la Grecia dalla mattina alla sera, 7 giorni alla settimana, grande città dove è successo il weekend scorso nel sud del Peloponneso, dove tantissima gente sono andati a vedere la città di Kalamata, una grande città del sud del Peloponneso, a sentire, ad ascoltare, a vedere, a salutare i nostri deputati e soprattutto il nostro segretario, dove ha fatto il giro di queste città, ha fatto vedere alla gente che noi siamo pronti per salvare, perché siamo gli unici di poterlo fare, per salvare la Grecia da questo baratro. Perché non si tratta solo dell'economia, della crisi economica o dei valori o di tutto quello che ha portato la sinistra in questo paese che ormai è diventato miserabile, ma abbiamo anche molti comuni, anche molti nemici esterni e pesanti, come sono i turchi, come sono gli albanesi e come sono i bulgari. Perché per noi vivere in quell'angolo dell'Europa non posso dire che è stato sempre una fortuna. Le nostre forze armate, che ancora diciamo stanno bene, però hanno dei problemi, e ovviamente una guerra con la Turchia porterebbe la fine di questo paese millenario. Dall'altra parte i politici fanno tutto per far vedere alla Turchia che hanno paura e che sono pronti a consegnare a loro qualsiasi pezzo di terra loro chiedono. Però devono stare in allerta, perché finché c'è Alba Dorata ci sarà sempre la resistenza. L'ultimo mese c'è ancora una puntata di sinistra che vuole il ministro dell'educazione, uno ex sinistra extraparlamentare che ha militato anche nella lotta continua degli anni 70 in Italia, vuole togliere dalle scuole greche le tragedie dell'antico greco e al posto di queste cose utili del nostro passato vuole portare la lezione gender. Voi in Italia sapete cosa significa. Meno male, fino adesso molta gente ha reagito e finora diciamo è stabile, però la storia ci ha fatto vedere che dal momento che al Parlamento greco entra un decreto legge o un pensiero di queste merde, veramente, di questi rifiuti di società, dopo la fine ce la fanno. Scusate per i figli, ma sono cose veramente che mi fanno incazzare. I'm a charger that charges through the night like an orange bolt of lightning, passing everything in sight. I'm the best pal the Duke boys ever had. I'm thunder on the highway looking bad, bad, bad. I'm a knight like the kind
grand and shining armor. With my polished body gleaming, I'm a fighter and a charmer. If trouble comes your way, just ask for me. My friends all know me as General Lee. I'm the General Lee. A pistol pumping steel belt of cavalry. I'll never let you down when you ride with me. Buckle up and I'll show you what I mean. Take a look back there. Sirens blowing, red lights flashing everywhere. We'll cross the field and we'll be running free. They'll eat us with compliments of me. The General Lee. I'm a hero, and that's how I'll make you feel. When you're riding shotgun with me, and the law is at your heels. I'm glory bound, but when the chase is done, I'll take off through the mountains and have fun, fun, fun. I've got style, tearing through the curves. Let my flag wave proudly to the people that I serve. I'm number one, and I will always be the pride of the South they call the General Lee. I'm the General Lee. A pistol pumping steel belt of cavalry. I'll never let you down when you're riding with me. Buckle up and I'll show you what I mean. Take a look back there. Sirens blowing, red lights flashing everywhere. I'll jump that gun and we'll be running free. And they'll go swimming compliments of me. The General Lee. The General Lee. General Lee.
Grande Johnny Cash, una canzone da telefilm Dukes. E niente, volevo parlare per un po' per un libro, un piccolo libro di uno scrittore antichissimo del 2500 anni fa, di Lucano, un greco, uno di questi greci che hanno insegnato il mondo come vivere e che noi, cosa abbiamo fatto alla fine? Li abbiamo massacrati. Non parlo ovviamente di corpo, ma di spirito. Luciano ha scritto tante cose, ovviamente, che non è l'ora adesso di stare a parlare solo di lui, ma io volevo puntualizzare un suo libro che si chiama Timone o Misantropo. Misantropo sarebbe una parola greca che significa uno che odia la gente. Mi ha colpito questo piccolo libro, l'avrò letto tantissime volte. Chi era Timone? Timone era un ricco ateniese, democratico ma con il senso della vera parola dei tempi, figlio di Echecratidas, che ha vissuto dei tempi della guerra di Peloponneso. Molti dicono che era anche amico di Alcibiade, un personaggio molto strano, che io dedicherò una trasmissione per lui, perché per me è un personaggio che pochi conoscono e non sanno chi era veramente. Comunque Timone, come ho detto, era ricchissimo, faceva troppe feste, faceva tante carità, regalava soldi e falsi amici che giravano intorno a lui, diciamo che approfittavano della sua bontà, della sua carità, così c'era sempre il problema con i soldi. Praticamente in un certo periodo si è trovato a non avere neanche un soldo, perché questi amici li hanno, come usiamo a parlare, gli hanno speso tutti i soldi senza nessuna dignità. così Timone ha cominciato a odiare, a pensare, a riflettere, perché in tempi si rifletteva troppo, e si dice che anche se aveva una pesante cultura filosofica dei tempi, a causa di tutto quello che gli è successo, ha visto la vita con un altro occhio, e si è ritirato in una montagna vicino ad Atene, a Imitos, in una montagna senza alberi, senza foreste, che praticamente c'erano solo rocce, dove là ha cominciato a odiare la gente, a odiare qualsiasi cosa era vivo. E a causa di questa decadenza morale dei suoi contemporanei, ha avuto questo odio per la società. Lavorava la terra dalla mattina alla sera senza tregua, bestemmiando, insultando tutti, ma anche i dei. A un certo punto il Zeus, che parlava con Hermes, che sarebbe il postino dei tempi, ha chiesto all'Hermes: ma perché questo personaggio sta insultando così tanto noi i dei? Cosa gli abbiamo fatto? È cominciato un discorso troppo filosofico fra questi due dei, e alla fine Zeus ha ordinato a Hermes di andare giù e a parlare con questo tipo, cercare di capire cosa succede. Hermes l'ha fatto, cercato, parlando anche con un po' di filosofia, perché sapete come parlavano ai tempi, di risolvere questo problema. Timone era un grande personaggio, secondo me. Pensate che era così satirico, era così piccante per i tempi, che in un suo discorso ad Atene ha detto che, sapete cari ateniesi, perché al centro di Atene, sotto Partenone, c'era l'ecclesia, si chiamava la riunione dei cittadini ateniesi, che erano veramente democratici, non come la democrazia di oggi, come ognuno poteva esprimere, aveva il diritto di esprimere la sua opinione. E così una sera, un giorno, Timone ha preso la parola e ha detto che, cari ateniesi, questo era prima di ritirarsi, sapete che ho un piccolo pezzo di terra, di rocce, nel monte Imitos, dove andrò a ritirarmi, che lì c'è un albero. Quindi in quell'albero ci sono molte persone che si sono suicidate, si sono appese. Quindi io vado là, io voglio tagliare quest'albero. Quindi chi vuole andare a suicidarsi deve andare ora. Troppo cinico. Pensate che quando è morto si è sepolto vicino al mare, nella strada che andava verso Pireo. Era una tomba semplice, e sulla tomba c'è una scritta che aveva ordinato lui. La scritta scriveva: lasciando una vita miserabile, io mi riposo adesso e sono libero. Il mio nome non lo potete mai dimenticare e potete andare a diavolo. Ai tempi non c'era il diavolo, la vera traduzione era dare ai corvi, che sarebbe come oggi dire andare al diavolo. Anche quando è morto continuava ad avere questa misantropia per questa società. Stay at home, can't stay in school. succede un problema tecnologico, ci colpiscono da tutte le parti. Comunque, siccome la settimana scorsa è stata anche la settimana dedicata alle foibe, ai crimini comunisti, per finire per il libro, io vi consiglio questo libro a trovarlo. Ripeto, si chiama Timone o Misantropo, è di Luciano, lo troverete di sicuro nelle librerie, ma vale la pena perché penserete alla vita da un altro lato. Quello che voglio dire è che di suggerire ancora un film che per molti forse è sconosciuto, in Grecia era sconosciuto per anni, era proibito dalla democrazia, perché parlava contro i comunisti, parlava contro questi crimini che hanno fatto i comunisti nella terra greca durante la guerra civile dal 45 agli anni 50. È un film americano degli anni 80, si chiama Eleni. Io metterò il link sulla nostra pagina Facebook Radio Bandiera Nera Bruxelles, e così voi vi potete informare e sicuramente cercare a trovarlo in italiano. Io metterò il link per trovarlo con i sottotitoli inglesi. È un film che mostra tutta la verità. C'è John Malkovich, famoso John Malkovich, che fa questo giornalista che torna nella sua terra d'origine, la Grecia, per indagare quando è quello che è successo dai comunisti sul posto, soprattutto nel suo paese. Metterò tutte le informazioni che servono sul nostro Facebook. Siamo qui, Radio Madera Nera Bruxelles. Continueremo a parlare di tutto nelle prossime trasmissioni. Miglioreremo, penso di sì. Diventeremo più ottimisti, dipende le settimane. Però l'importante è la vostra compagnia. Cercheremo di dare il nostro meglio. Grazie di tutti. Grazie dal cuore. Spero di essere sempre qui ogni settimana e sopportare quello che noi diciamo. Chiudiamo con i Laibach, uno dei gruppi più potenti della storia, della storia musicale, della storia della musica industriale. Buona settimana a tutti, saremo insieme la settimana prossima. I cuori in alto, sempre con forza. Viva l'Europa!
Ein Fleisch, ein Blut, ein wahrer Glaube, eine Rasse.